un esperto del settore, insomma, come Roberto Civitarese. Ciao Roberto, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Ciao, buongiorno. Qui con me c'è Tommaso Borghini, quindi magari qualche domanda te la farà anche lui. Ecco, io voglio partire proprio da Gudmundsson. Tu sai che oggi aspettiamo questa sentenza che potrebbe poi prevedere anche un ricorso al di là dell'innocenza o della colpevolezza di oggi, ma poi c'è anche un ricorso entro l'8 novembre che quindi potrebbe protrarre poi i tempi di un ulteriore giudizio fino a giugno. Ecco, i nostri ascoltatori, ma anche io te lo chiedo da esperto, il rendimento di un giocatore quando ci sono queste situazioni, ora non so se conosci nello specifico Gudmundsson, ma insomma, che cosa consigli tu da esperto a un giocatore, su cosa si deve concentrare, cosa deve fare?
Ecco, hai detto bene, la questione è l'aspetto sul quale ci concentriamo, no? Noi sappiamo che questo vale per tutti, non solo per i calciatori, abbiamo nella nostra vita diverse situazioni, no? Alcune positive, alcune negative, soprattutto quelle negative ovviamente ci spostano l'attenzione perché diventano importanti, le consideriamo ovviamente un oggetto di preoccupazione e quindi spendiamo tanto tempo a concentrarci sulle cose negative, cercando una soluzione e via discorrendo, no? E solamente che noi non possiamo vivere solo di quello, cioè non possiamo alimentare il nostro pensiero, il nostro cervello, il nostro stato d'animo solo di situazioni negative. Quindi in questo caso che cosa dobbiamo acquisire come abilità? La capacità di, uso questo termine, no? Pensare a compartimenti stagni. C'è un momento in cui penso a quella situazione perché è una situazione importante, va affrontata, va risolta, però c'è un momento in cui devo pensare ad altre cose che hanno la magari medesima importanza, in alcuni casi magari sono meno importanti, ma in quel momento diventano prioritarie e urgenti. Quindi qual è il consiglio? Nel mio lavoro noi lo chiamiamo focus, cioè focus però non inteso come poi, perché sai che quando poi si usano i termini, no, poi diventano di moda. Qua io vedo anche sui social, no, il focus viene rappresentato col fuoco, non è quello. Il focus è quello della vecchia macchina fotografica, quando mettiamo a fuoco l'obiettivo, quindi lo vogliamo vedere bene prima di immortalarlo all'interno della macchina fotografica. Quindi cosa significa il focus? Il focus è la capacità che io ho di fissare l'attenzione su un aspetto specifico, su un obiettivo specifico. Quindi nel caso del calciatore, qual è? Se io ho la partita tra una settimana, tra tre giorni, la capacità di concentrarmi, quindi di pensare e di rendere quella cosa prioritaria per quel tempo.
Certo. Lui sembra anche un giocatore molto freddo, infatti Palladino l'ha già fatto rigorista, no? Perché comunque ha questa lucidità, questa freddezza anche quando gioca, insomma, anche se esce un attimo dal gioco, come è successo con il Milan, poi ha subito saputo segnare, quindi speriamo che continui ad avere questa concentrazione anche per il proseguo dell'eventuale proseguo del processo. Ecco, io ti chiedo quanto è importante anche la vicinanza di un club, no? Per un giocatore in questi casi.
Beh, credo avere supporto di persone che condividono, quindi proprio nel senso etimologico del termine, cioè condividere significa dividere con, quindi se c'è una situazione di difficoltà ce la dividiamo un po' per uno, cioè la condividiamo, è chiaro che diventa più leggera e di conseguenza più facile da superare. Questo vale per il club, vale per i familiari, vale per i compagni, vale per l'ambiente che ci circonda. La famosa frase, no, che gli amici si vedono nel momento del bisogno, credo significhi proprio questo, no? Perché quando siamo vincenti, quando tutto va bene e siamo circondati da tante persone che in alcuni casi, alcune di queste sono lì per prendersi una fetta dei nostri meriti, no, dei nostri successi, senza magari aver contribuito, mentre in questi momenti, quindi nei momenti dove esistono delle difficoltà oggettive, le persone che vogliono davvero il nostro bene, il nostro benessere, quindi in questo senso compagni di squadra, società, procuratori, agenti, familiari, è chiaro che essere vicini, come dicevo prima, aiuta a rendere questo, chiamiamolo peso, un po' più leggero, ecco.
Guarda, invece qualche nostro ascoltatore, ad esempio Luca da Firenze, dice: buongiorno, per me in caso di colpevolezza, sebbene non definitiva, non si potrebbe nascondere la questione morale che inevitabilmente scaturirebbe. Ovviamente ognuno ha la sua opinione, no, al riguardo. Anch'io sono una donna, certo, quindi magari mi metto anche nei panni dell'eventuale, perché ancora non si è capito se lo è o meno, dell'eventuale vittima o parte offesa. Dire.
Però mi permetto di dire una, certo, cosa su questo, sì. Sono d'accordo, ovviamente ognuno ha il suo parere e ci mancherebbe altro, però lì l'ascoltatore è già avanti, cioè dice in caso di colpevolezza, certo, sì. Noi oggi siamo qui, cioè noi oggi non sappiamo, solo lui sa se è colpevole o meno, quindi noi oggi nel fare un'analisi dobbiamo dare sempre la presunzione di innocenza fino appunto a prova contraria, che comunque rispetto a quello che ci siamo detti cambia veramente molto poco l'approccio che la persona deve avere, cioè, certo, mi spiego, se la persona dovesse risultare colpevole e non è che azzera la sua esistenza, deve ripartire da, certo, una situazione ovviamente ancora più pesante, quindi tutto il ragionamento che abbiamo fatto fino adesso vale ancora, anzi forse ancora di più nel caso di una condanna di colpevolezza.
Senti, io sono curiosa, andando avanti con gli argomenti, visto che sì, ci sei tu, insomma, che ti occupi appunto anche di giocatori, della testa dei giocatori, secondo te, no? Io ho notato molti viola sono arrivati, anche perché sono degli scarti, qui coinvolgo anche Tommaso, no? degli esuberi
comunque,
di altri club, ovviamente esuberi, scarti forse,
certo, no, ma è
però
giusto,
insomma,
è giusto.
Da Ken, che nella Juve non ha segnato neanche un gol, non,
sì,
ha trovato
io ieri,
spazio.
L'altro ieri parlavo di ecologia degli scarti del mercato della Fiorentina, esatto, cioè che ha riciclato dei giocatori che sembravano finiti nel dimenticatoio, o dover finire in giocatori invece che sembrano avere ancora molto da dire.
Sì, ma c'è Ken, poi c'è Cataldi, Bove
della Roma,
Adli, ora
ce ne sono tanti.
No, è una scelta diversa, ma insomma molti dei
anche
giocatori
De Gea
nuovi,
che era fermo
De Gea,
da un anno,
che non ha voluto nessuno, e poi la Fiorentina insomma l'ha convinto a tornare e ha fatto bene a quanto pare. Ecco, cosa scatta a livello di testa in questi giocatori una volta che devono ripartire da capo, insomma devono ripartire a zero in un'altra società?
Certo, allora faccio solo una piccola premessa, che questi sono i calciatori con i quali io preferisco lavorare. Perché? Perché sono calciatori oggettivamente talentuosi che a oggi non hanno ancora avuto l'opportunità di esprimere al massimo il loro potenziale. Quindi siccome io faccio il coach e la mia attività è proprio quella di aiutare il calciatore a esprimere al massimo il proprio potenziale, più potenziale ha il calciatore, o meglio più potenziale inespresso ha il calciatore, e ovviamente più la mia attività ne trae un beneficio e di conseguenza soddisfazione per tutti. Certo. Fatta questa dovuta premessa, cosa scatta nella testa del calciatore? Allora ci sono, noi dobbiamo partire sempre da questo punto, no? Cioè ogni situazione ha diverse possibilità di lettura. Per semplificare, riduciamole a due, cioè una lettura positiva e una lettura negativa. Quella non dipende dalla situazione. Come diceva Gianluca Vialli, no? Diceva il 90% della vita dipende da come reagiamo alle situazioni, solo il 10% dipende dalle situazioni che ci capitano, no? Quindi il come noi leggiamo e di conseguenza reagiamo alla situazione fa la grande differenza. Allora dicevo, una medaglia ha due facce, quella positiva e quella negativa. Allora questa situazione io la posso leggere in negativo dicendo: ecco, non vado bene per questo club, mi hanno scartato, devo andare in un altro club, e vado tra virgolette da sconfitto, quindi non riesco a esprimere il mio talento, mi abbasso di livello perché magari da un club più quotato, in classifica più avanti, tecnicamente un livello superiore, vado in uno magari che ha un livello inferiore, quindi io faccio tutta questa lettura in negativo, quindi questa situazione conferma che sono tra virgolette non all'altezza della situazione, che non riesco a esprimere il mio talento. La lettura invece positiva qual è? È quella di dire: ho la possibilità di ripartire, quindi di resettare, di azzerare e di scrivere una nuova pagina. Cioè, quindi io guardo in avanti in modo positivo, partendo da che cosa? Esattamente da quello che è l'obiettivo. Io nel mio lavoro lo chiamo sogno professionale che io voglio realizzare, perché ciascuno di noi ha un sogno. A volte i calciatori dicono è il sogno, e io dico no, dobbiamo partire proprio da lì, cioè quella cosa che cambia la vita. Perché? Perché se quella cosa è importante che cambia la vita, io di fronte alle difficoltà ho gli strumenti per affrontarle e superarle, le difficoltà. Quindi la seconda lettura, che è quella positiva, è quella di dire ok, io parto dal mio talento, quindi quali sono i miei punti di forza, le mie qualità. Siccome i giocatori che avete citato sono giocatori di grande qualità, ma non certo, lo dico io che non sono esperto dal punto di vista tecnico, ma vuol dire è oggettiva la cosa, allora io parto da lì. Quali sono i miei punti di forza? Secondo passaggio è come posso utilizzare la situazione nella quale mi trovo per mettere in gioco le mie qualità, quindi quali sono i vantaggi anche, ad esempio, che mi viene data fiducia, quindi io posso giocare con più regolarità in questa situazione. Quindi cercare tutti quei punti di forza che mi possono mettere tranquillo, mi possono far pensare ad un futuro con risultati sicuramente più importanti e ovviamente anche l'occasione di riscatto e di una ripartenza importante.
Tommaso,
sì,
vuoi chiedere qualcosa
a
Roberto?
Proprio perché lui parlava della necessità del focus, quindi di focalizzare, no? Di tenere fuori, ma questo vale penso anche per la vita comune, cioè per esempio i problemi personali dal lavoro, ecco, ma ci si può allenare, questa è la mia curiosità, in questo senso, cioè a essere appunto, non dico freddi, forse la parola sbagliata, però a riuscire appunto a separare le stanze, no? le situazioni, e ad essere quindi efficienti nel contesto, diciamo, lavorativo, che è anche quello del calcio, ovviamente, pur avendo magari delle problematiche personali che ti possono influenzare.
Assolutamente sì, perché in cosa consiste l'allenamento? Consiste nel andare in profondità con il nostro pensiero, cioè quando noi vediamo una situazione, come dicevamo prima, oggettivamente negativa, no? E cosa facciamo? Prendiamo e andiamo in profondità, perché cominciamo ad alimentare quel pensiero negativo, no? Quel pensiero si rafforza, diventa una sassolina, diventa una montagna, no? Poi se il problema comincia già a essere una montagna dal punto di partenza, poi pure di alimentarla diventa una cosa mastodontica. Lo stesso lavoro però noi non lo facciamo con gli aspetti positivi, ma lo facciamo spesso con quelli negativi. Noi dovremmo fare, ecco dove sta l'allenamento, dovremmo fare la stessa cosa con gli aspetti positivi, cioè, ma anche partendo dalle piccole cose. Cioè, faccio un esempio proprio molto semplice, no? E partendo ad esempio dallo stato di salute. Cioè, il fatto che io sia un giocatore in salute, che sono in forma, che posso andare in campo, allenarmi, fare delle cose, eccetera, eccetera, è o non è una risorsa? Però è una risorsa che io magari neanche ci penso, no? Cioè, quello che uso io come termine rimane in superficie, per dire superficiale. Io devo andare in profondità. Quindi il desiderio che io ho di realizzare la mia vita, quello che ho dentro, è una risorsa importante, cioè è una cosa che io voglio fare o non voglio fare, quella è la sfida. Poi passo all'azione, quindi come faccio a fare? Cioè tutta questa roba qui, adesso io ne sto parlando da 2 minuti, e mentre ne parlo, succede come si diceva nell'aspetto negativo, io alimento quel pensiero positivo e creo nella mia testa una realtà positiva che in quel momento mi fa agire in maniera positiva. Poi ripeto, perché non voglio ovviamente sottovalutare e sminuire le situazioni negative, poi ci sarà il momento di affrontare anche la situazione negativa, però le situazioni vanno gestite più che separate, non è che uno è un cappotto che se lo toglie e certo, si mette quando vuole, no? Però vanno gestite, cioè in questo momento io devo pensare, cioè faccio un esempio, no? Io faccio un metacoach di professione, ho una serie di appuntamenti, una serie di cose, eccetera, io mi preparo tutte le mattine con il mio planning, so quello che devo fare, eccetera, eccetera, cioè mi preparo, mi alleno, ecco, per intenderci, ma io in questo momento devo stare totalmente concentrato sulle domande che voi mi fate per dare una risposta che sia efficace, che sia convincente. Non posso pensare a quello che dovrò fare tra 4 ore, che magari è una cosa più importante perché magari è una sessione di coaching delicata, certo, ma non è questo, cioè in questo momento io sto concentrato, come giustamente dicevate prima, focalizzato su questa situazione, che ti permette di gestirla al massimo delle tue possibilità. Questa cosa qui, secondo me, si può allenare, anzi va allenata perché sia efficace.
E tra l'altro ci fanno anche complimenti per averti ospitato, dice complimenti per l'ospite, per il mental coach, perché ha detto parole utili per tutti, nello sport e nella vita. Questo è Giulio da Sesto, è uno dei tanti messaggi insomma che ci stanno arrivando, ci tenevo a leggertelo. Guarda, io prima di salutarti Roberto ti volevo chiedere brevemente, tu hai nominato la salute, no? Come di focalizzarsi sulla la salute. Quando uno invece è infortunato, io richiamo anche le parole del CT Spalletti, lui dice non è che si giochi troppo per tutti questi infortuni, dice perché è una questione di testa l'infortunio, secondo lui, perché quando dei grandi club hanno delle rose ampie possono giocare facendo girare la rosa, no? Tu come la vedi da questo punto di vista, è colpa della testa l'infortunio?
Allora, diciamo questo, no? Che quando generalizziamo vale sempre l'80%,
certo.
Cioè, ok, quindi esistono degli infortuni che scaturiscono da un urto, da un incidente, certo. Da un calcio, cioè vuol dire
trauma,
quindi da un fatto traumatico, certo. Che quello sì, anche lì bisognerebbe approfondire e dire sì, però tu ti trovavi lì in quel momento lì, non è messo il cioè ci sarebbe da approfondire, però per non andare troppo, non dilungarci dopo su questo. Però dal punto di vista muscolare, io ho fatto fare una ricerca da un gruppo di neuroscienziati proprio qualche anno fa, proprio perché mi serviva capire, approfondire questo aspetto, e ci sono proprio dei collegamenti, no? Tra il mio pensiero, ok, e l'infortunio di natura muscolare. E quindi, per dirla in maniera un po' più come posso dire, schematica e comprensibile, certo. Cioè io ho un pensiero negativo, il mio cervello crea una reazione chimica, i miei muscoli si contraggono e in quel momento diventano più soggetti a una lesione, ok? E adesso l'ho spiegato in maniera proprio molto, molto semplice, no? Però è vero che se il mio pensiero non è allineato con quello che devo fare, divento soggetto all'infortunio. Poi come si gestisce l'infortunio? Perché a me è capitato fortunatamente in rarissime occasioni, nonostante i miei 17 anni di attività, degli infortuni importanti, io voglio dire menisco per intenderci, no? Allora, anche lì noi usiamo questa espressione, no? Tornerai più forte di prima, ma tornare più forte di prima, detta così, e io questo lo dico perché ho intervistato i calciatori, non è una cosa positiva, il calciatore non la vive bene, perché noi dicendogli tornerai più forte di prima, ma non spiegandogli come fare per tornare più forte di prima, in realtà stiamo confermando che lui ha avuto un problema enorme. Quindi diventa una frase di consolazione. Certo. La consolazione in sé nasconde ovviamente la certificazione che quella cosa gli è capitata, una cosa grave. Allora io di solito mi approccio così con il giocatore che ha magari un infortunio che lo tiene fuori diverso tempo, un mese, due mesi, tre mesi. Io dico bene, noi abbiamo una opportunità, cioè questo è oggettivamente una situazione negativa, bene, la mettiamo da parte. Adesso noi qual è l'opportunità che abbiamo? Che abbiamo un sacco di tempo libero. Quindi questo tempo libero come lo utilizziamo? Lo utilizziamo per allenare ancora di più l'aspetto mentale, quindi diamo un'accelerata da quel punto di vista, allora sì che quando torni tornerai più forte di prima e molto probabilmente tornerai anche prima del previsto rispetto al quadro clinico. Perché? Perché esatto. Il cervello, come ti porta a essere soggetto agli infortuni, facilita anche il recupero. Cioè, dal punto di vista medico, scientifico, noi sappiamo quando vengono studiati i farmaci, esiste l'effetto placebo, cioè vengono somministrati, non so, 1000 farmaci, di cui 800 farmaci reali, 200 è amido, ok? Perché serve la controprova. C'è gente che ha dei benefici con l'amido. Quindi cosa significa? Non è che l'amido diventa miracoloso, ma perché si crea il soggetto, la convinzione che quella cura sperimentale gli porta un beneficio, e il cervello, grazie a quella convinzione, crea una reazione chimica che agisce efficacemente rispetto a quella patologia. Quindi se funziona proprio nella patologia, figuriamoci con i muscoli, con gli infortuni di natura muscolare. Infortuni e recupero ovviamente.
Bene, speriamo di aver aiutato anche qualche ascoltatore che magari ha subito qualche infortunio grave. E Roberto Civitarese, mental coach, io ti ringrazio, è stato un piacere ospitarti e ci hai detto delle parole molto importanti.
Grazie a voi per l'ospitalità, è stato un piacere, grazie.